Gloria al Signore. Apriamo le nostre Bibbie e leggeremo due brani nel Nuovo Testamento. Giovanni 16, 33, un solo verso. Vangelo di Giovanni, capitolo 16, verso 33. Poi leggeremo qualcosa dagli Atti degli Apostoli. Giovanni 16, 33. Dio sia lodato. Gesù dice ai suoi discepoli, ci troviamo nel cenacolo, poco prima che Gesù poi elevi la sua preghiera sacerdotale e venga poi arrestato, sono le ultime parole che dice ai discepoli, va bene? Dopo lui pregherà il Padre, e dopo verrà arrestato. Giovanni 16,33, vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Ma fatevi coraggio. Atti capitolo 23, verso 11. La notte seguente il Signore si presentò a Paolo e gli disse, fatti coraggio, perché come hai reso testimonianza di me a Gerusalemme, così bisogna che tu la renda anche a Roma. Amen. Fatti coraggio. Fatti coraggio. Gesù dice ai discepoli, poco prima di essere da loro poi abbandonato, fatevi coraggio, poco prima di dare la sua vita per loro, Gesù dice, fatevi coraggio. E poi dice a Paolo, che si trova in un momento difficile, fatti coraggio. Cos'è il coraggio? Ho trovato una definizione sul vocabolario che voglio trasmettervi. Forza d'animo nel sopportare con serenità e rassegnazione dolori fisici o morali, quindi il coraggio della sopportazione, la forza d'animo, nell'affrontare con decisione un pericolo. Coraggio, nel dire o fare cosa che importi sacrificio, il coraggio di chi si sacrifica per gli altri, affrontare anche l'impopolarità, vocabolario, affrontare anche l'impopolarità per il bene degli altri, o rischiare se stessi per amore di ciò che è giusto e vero. Gesù ha fatto tutto questo, l'ha fatto per noi. Gesù ha sopportato con serenità i dolori fisici e morali, ha affrontato con decisione la croce, ha fatto e ha detto cose che hanno comportato il suo sacrificio, ha affrontato l'impopolarità per salvarci, per il nostro bene, perché Gesù avrebbe potuto essere facilmente popolare, aveva moltiplicato i pani e i pesci e la gente voleva farlo re, ma Gesù non era venuto per essere re sulla terra, lui voleva essere re dei nostri cuori, delle nostre vite. Egli è il re dei re, signore dei signori, il re del cielo. Amen. E ha rischiato e ha donato se stesso per amore di ciò che è giusto e vero. E in questo testo che abbiamo letto in Giovanni 16,33, Gesù dice queste cose affinché abbiamo pace in Lui. Nel mondo avrete tribolazione. Ora Gesù non ci ha incartato il problema, non ci ha mostrato le cose, no, non ti preoccupare, non ti succederà niente, stai tranquillo. Nel mondo avrete tribolazione, ha detto Gesù. Io vorrei che questo versetto lo leggessero quelli che dicono: tu non ci devi mai avere problemi, no? C'è una corrente pseudo cristiana che dice che tu, se sei un credente, non devi avere problemi. Hai fede in Dio? C'hai problemi, non riesci a pagare le bollette? Ci pensa il Signore. Tu prega, poi ti accorgi che la bolletta arriva, la devi pagare, che fai? Noi non crediamo in questo tipo di fede. Noi crediamo che la fede comporta anche delle sofferenze, delle prove e delle tribolazioni. Ma fatevi coraggio, ha detto Gesù, io ho vinto il mondo. Nel mondo c'è tribolazione, soffriamo, ma Gesù ha vinto il mondo. Fatevi coraggio. È Gesù che parla qui, non è un uomo qualunque che ti dice fatti coraggio. Non è stato un semplice angelo andare da Paolo di notte a dirgli fatti coraggio. È il Signore che ti dice fatti coraggio. Perché a volte per gli uomini è facile parlare, dare una pacca sulle spalle. Fatti coraggio, dai. Perfino facile a volte, fratelli, mi duole dirlo. Non ti preoccupare, pregherò per te. Poi ti ricordi di pregare per lui, sì. Che a volte con facilità lo diciamo, no? Guarda, non ti preoccupare, prego per te. Se tu lo dici, lo devi fare. Giobbe definì gli amici che erano venuti a confortarlo. Sapete, Giobbe ha avuto tante tribolazioni. È diventato l'emblema dell'uomo più tribolato dell'universo, perché quello che è successo a lui in un giorno difficilmente può capitare a una persona, no? Sulla faccia della terra. In un giorno lui ha perso tutto quello che possedeva, gli sono morti tutti i figli, in un giorno solo. Poi, oltre questo, si è sentito nelle testimonianze, abbiamo un nemico che ce l'ha con noi, è stato anche provato sulla sua pelle, fisicamente, si è trovato con una malattia tremenda e i suoi amici sono venuti a trovarlo. Quando l'hanno visto, neanche lo riconoscevano, come era ridotto, era tutta una piaga, e all'inizio hanno fatto l'unica cosa saggia che hanno fatto. Per tutto il resto del libro non sono stati molto, molto guidati in quello che hanno fatto, come spesso lo siamo noi, un po' poco coerenti. Ma l'unica cosa buona che hanno fatto sono stati in silenzio, per una settimana hanno parlato. Sono rimasti lì vicino a lui perché vedevano il suo dolore era così grande che non gli riuscivano a dire manco mezza parola. E a volte, fratelli, sorelle, quando vediamo qualcuno che soffre, non gli dobbiamo mica per forza dire qualche cosa, Siamogli vicini, magari senza dire tante parole. Preghiamo il Signore, quello sì. Pensate cosa dice Giobbe, io vi leggo, vi cito solamente alcune parole di Giobbe capitolo 16, poi ve lo potete andare a leggere anche voi. Giobbe disse dei suoi amici: di cose come queste ne ho udite tante, siete tutti dei consolatori molesti. Quando uno è scoraggiato e ti vengono persone che non capiscono che tu sei scoraggiato, ma ti vogliono, sapete, sono quelli che devono pontificare, no? Cioè devono dirti, tu non hai capito, mo ti spiego io le cose. Questi volevano spiegare le cose a Giobbe, che era l'uomo più timorato di Dio che c'era sulla faccia della terra, e gli volevano dire: Giobbe, guarda, tu c'hai un sacco di guai, perché sicuramente hai fatto qualche peccato e sicuramente tu hai offeso Dio, Dio si è arrabbiato e ti ha scatenato tutti questi guai. Più o meno il succo del discorso degli amici era questo. Giobbe non ha fatto niente. Giobbe si sentiva innocente davanti a Dio. Diceva, no, io voglio che Dio mi risponda e mi faccia capire perché mi sta succedendo tutto questo. E a volte ci capitano le cose, noi non capiamo perché. Dio lo sa. Poi arrivano quelli che vogliono spiegare tutto e non ce l'hanno la spiegazione. E allora Giobbe dice, voi siete dei consolatori molesti, e poi dice, anch'io potrei parlare come voi se voi foste al posto mio. Quando vai a incoraggiare qualcuno, per non essere invece un consolatore molesto, ti devi mettere nei panni di chi c'hai davanti. E non ci riesci tante volte, non ci riesci. Ecco perché dovremmo stare molto attenti quando andiamo a incoraggiare le persone. Ma Gesù, quando dice fatti coraggio, non è come noi, eh? Gesù conosce tutto. Anch'io potrei parlare come voi se voi foste al posto mio. Potrei mettere insieme delle parole contro di voi e su di voi scrollare il capo. Potrei farvi coraggio con la bocca. E il conforto delle mie labbra vi calmerebbe. Potrei farvi coraggio con la bocca. Coraggio. Come facciamo noi tante volte. Fratelli, sorelle, qui non è un uomo che sta parlando, è Gesù che ti dice stasera fatti coraggio. Non te lo dice il pastore, non te lo dice un caro fratello, una cara sorella, te lo sta dicendo il Signore Gesù Cristo. Fatti coraggio. Lui è la fonte del nostro coraggio, è la nostra ispirazione, è il nostro modello. Daniele fu incoraggiato e fortificato direttamente dal Signore. È scritto nel libro di Daniele, capitolo 10, al verso 18. Allora colui che aveva l'aspetto di un uomo mi toccò di nuovo e mi fortificò. Egli disse, non temere, o uomo molto amato, la pace sia con te. Coraggio, sii forte. Alle sue parole ripresi forza e dissi, parla, o mio Signore, perché tu mi hai fortificato. Quando il Signore ti dice, non temere, fatti coraggio, tu scopri che è il Signore che l'ha detto, perché ti dà la forza, quella forza che non avevi. Te la dà il Signore. Lui è la fonte del coraggio e della forza. E da Lui dobbiamo andare ad attingere forza e coraggio. Amen. Lui che è stato il più coraggioso di tutti. Cosa ha fatto Gesù? Beh, intanto ci vuole coraggio per lasciare la gloria del cielo, dove tu sei circondato dall'adorazione degli angeli, dove tu sei la parola che ha creato ogni cosa, dove tu sei colui che non deve mai chiedere nulla perché tutti sono al tuo servizio. Il Figlio di Dio ha avuto il coraggio di fare una cosa per noi inimmaginabile, impensabile. Solo Dio poteva concepire un piano del genere. Il Figlio di Dio si fa uomo, lascia la gloria del cielo e viene su questa terra per soffrire e dare la sua vita, per riscattare la nostra vita decaduta, per salvare dei peccatori, perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Ha avuto un grande coraggio Gesù, ha avuto coraggio a nascere come un bambino in una mangiatoia fredda, ha avuto coraggio quando è salito sulla croce per noi. Allora ci possiamo fidare delle sue parole, quando Gesù dice fatti coraggio, Gesù non ti sta dando la pacca sulle spalle, Gesù sta vicino a te per darti coraggio per darti forza, affinché tu possa affrontare le tribolazioni che avrai nel mondo con Lui al tuo fianco. Amen. E non è bello tutto questo, fratelli? Abbiamo sentito le prove, la fornace accesa, ma c'è Gesù con noi in quella fornace. I tre fanciulli ebrei non erano soli nella fornace, c'era Gesù in mezzo a loro e con loro, e loro non sono arsi vivi. Hanno superato anche la prova del fuoco. Gloria a Dio. Dov'è che dobbiamo essere coraggiosi? Io ho trovato tre ambiti dove noi dobbiamo essere coraggiosi. Il primo è appunto nelle prove, nelle tribolazioni. Un giorno Gesù disse ai discepoli di salire sulla barca, poi lui andò a pregare sul monte e venne una grande tempesta e questi discepoli si trovarono in mezzo a questo mare in tempesta, spaventati, turbati. Gesù vide che erano in pericolo e partì dalla montagna e camminando sulle acque arrivò fino alla barca. Perché quando Gesù ti vede nella prova, non ti ci lascia da solo nella prova. C'era la tempesta, l'acqua entrava dappertutto. Quando i discepoli vedono da lontano Gesù che arriva, gridano spaventati: è un fantasma. Hai mai visto qualcuno camminare sulle acque? Ma Gesù grida loro: non temete, sono io. Coraggio, sono io. Non abbiate paura. Non temere. Coraggio. La parola coraggio viene da cuore. Viene da cuore. È nel cuore che ci sentiamo coraggiosi o scoraggiati. È nel cuore che abbiamo paura oppure ci sentiamo di essere forti. Coraggio. E quando Gesù sale su quella barca, la tempesta si calma. Coraggio. Perché è tempesta. Sì, tu vivi in mezzo a una tempesta, in mezzo a una tribolazione, in mezzo a una prova. Fai salire Gesù nella tua barca e Gesù porta la quiete nella tempesta. Quindi il primo ambito dove non ci dobbiamo spaventare, non ci dobbiamo scoraggiare, nelle prove. Noi lo sappiamo che la nostra vita cristiana non è sempre una vita rose e fiori. Sappiamo che dobbiamo attraversare delle difficoltà e delle prove. Ma abbiamo un Signore che non ci lascia e non ci abbandona. Non temere, io sarò con te. Vi ricordate la promessa del profeta Isaia? Quando attraverserai le acque non ti sommergeranno. Quando passerai per il fuoco non ne sarai arso. Perché io sarò con te. Non temere. Fatti coraggio. Stasera, fratello, sorella, fatti coraggio. Non sarai schiacciato da questa prova. Non morirai sotto questa prova. Questa prova serve perché noi dobbiamo passare, come ha detto Gesù, attraverso tante tribolazioni. Ci serve per crescere. Ci serve per aggrapparci di più al nostro Signore. Ci serve per rimanere fedeli. Ci serve perché Gesù sta per tornare, fratelli e sorelle, e dobbiamo rimanere fedeli a Lui. Un altro ambito dove dobbiamo essere coraggiosi è nella testimonianza che rendiamo agli altri. E come abbiamo letto, il Signore si presenta a Paolo di notte e gli dice: fatti coraggio, perché come hai reso testimonianza di me a Gerusalemme, così bisogna che tu la renda anche a Roma. Paolo era a Gerusalemme, Paolo è stato oggetto di persecuzione, Paolo era odiato dai farisei in maniera speciale perché lui, fariseo, si era convertito ed era diventato un cristiano come quelli che lui prima perseguitava, perché Saulo era un perseguitore dei cristiani, diventerà poi l'apostolo Paolo. E il Signore gli dice già qualcosa. Guarda, non ti fermerai a Gerusalemme, andrai anche a Roma. E Paolo è arrivato fino a Roma e ha portato il Vangelo, la testimonianza di Cristo, fino a Roma. Ci abbiamo una lettera scritta ai Romani. Ogni tanto quando viene qualche fratello da fuori dice che bello, voi ci avete una lettera tutta per voi. La lettera ai Romani. E noi siamo tutti contenti, sì, però dobbiamo metterla in pratica, sia che siamo romani, sia che siamo milanesi di qualche altro posto. Non avere paura di testimoniare. Fatti coraggio. Non temere quello che ti dicono gli altri. Perché sai, non sempre quello che noi diciamo, la nostra testimonianza cristiana, è gradita agli altri. Non capita sempre che le persone ti dicono ma quanto sei bravo, ma vorrei essere come te, beato te che tu sei così bravo, sei così buono, e ti allisciano, no? Tu non sei né bravo né buono, qui ce n'è uno solo bravo e buono, è il Signore, eh? Non scordare mai questo, eh? Io e te siamo degli stracci. E il Signore nella sua pietà ci ha presi, ci ha ripuliti, ci ha salvati. Qualche volta capita che qualcuno ti elogia per la tua fede, ma spesso capita anche che la gente non ti sopporta per la tua fede. Ma non ti sopporta. Ora, se non ti sopporta perché tu gli dai fastidio, parlo proprio che tu come credente dai fastidio, ma non nel senso giusto del termine, nel senso sbagliato del termine, perché a volte ci sono dei credenti che infastidiscono la gente. Oh, ma tu mi devi ascoltare, perché Dio ha un messaggio per te, adesso io ferma di qua che ti devo bibbiare. La Bibbia non serve per prendere a bibbiate la gente in testa, la Bibbia serve per annunciare il messaggio amorevole, un messaggio di pace, un messaggio gentile, che è il messaggio della salvezza in Cristo Gesù e va presentato nella maniera corretta. Potremmo presentarlo nella maniera scorretta e allora la gente si infastidisce. Perché la gente non distingue fra te il testimone di Geova, il mormone e il musulmano. La gente dice sei di un'altra religione e si scoccia se tu insisti. Ma non è questa la testimonianza cristiana. Fratello, la testimonianza che dai, sorella, prima di tutto, è quella che dai silenziosamente. È il tuo comportamento. E se tu sei una persona che si comporta bene, la gente se ne accorge, come? Se tu fai il tuo lavoro onestamente, la gente se ne accorge. E quella è la più grande testimonianza che dai. Se tu, giovane studente, studi e sei composto a scuola, se ne accorgono pure i professori e i tuoi compagni di classe. Questa è la testimonianza. Prima ancora che apri bocca, la gente si fa un'opinione di te. Oh, questa è una persona corretta. Questa è una persona che sta al suo posto. Questo non è uno che sta sempre addosso, che comincia, o che litiga, o che dice parole strane. La nostra testimonianza. Certo, poi c'è il momento che si deve passare anche a testimoniare a parole. Quando hai finito di testimoniare con la tua vita, qualcuno verrà e ti chiederà di parlargli. Ma che cosa c'hai tu che io non ho? Perché se ne accorgono, perché ti vedono ogni tanto che tu leggi la Bibbia, perché ti vedono ogni tanto che tu preghi, forse se ne sono accorti quando mangi. Prima di mangiare, chini il capo, ringrazi il Signore. Ricordo un collega di lavoro, tanti anni fa, eravamo a mensa, lui mi conosceva da poco e non gli avevo mai testimoniato, non sapeva niente della mia fede. Andiamo alla mensa e io prima di mangiare chino il capo, ringrazio il Signore. Non ho fatto una preghiera, Signore benedici questi cibi e tutte le persone in questa mensa. Non ho fatto una preghiera, ho pregato fra me e me, ho chinato il capo un attimo. Quando ho riaperto gli occhi, lui mi guardava e mi dice, ma tu stavi pregando? Sì, stavo ringraziando il Signore. E da quel momento gli ho parlato di Gesù. E questo è venuto pure a un paio di culti. L'ho invitato in chiesa. Fratelli, gesti semplici, ma così potenti, che colpiscono le persone. La nostra testimonianza. Poi devi farlo anche a parole, e quando poi lo fai anche a parole, devi avere il coraggio di testimoniare di Gesù. Siate sempre pronti a rispondere a chi vi domanda ragione della fede che è in voi. E non dobbiamo essere vaghi. Come fanno alcuni giovani figli di credenti, no? Che più o meno quando gli vanno a chiedere, ma tu sei evangelico? E ancora non hanno fatto l'esperienza col Signore. Ma sì, io sono di un'altra religione, però è una cosa un po' diversa, poi tu non lo capisci, quindi lasciamo perdere. Questo è il figlio dei credenti che non si è ancora convertito. Il figlio dei credenti o il credente giovane che si è convertito coglie la palla al balzo e dice, io ho accettato Gesù nel mio cuore, Gesù ha cambiato la mia vita e può cambiare anche la tua. Amen. Se lo puoi dire, hai accettato Gesù nel tuo cuore, allora lo puoi dire. Sei autorizzato dal tuo papà celeste a dirlo. È il Signore che ti dice, fatti coraggio, testimonia, dillo che sei un cristiano, che sei una cristiana. Si fece coraggio un uomo che si chiamava Giuseppe d'Arimatea, illustre membro del Consiglio. Quando Gesù morì, fattosi coraggio, dice la scrittura, si presentò a Pilato e domandò il corpo di Gesù. Che testimonianza! Giuseppe d'Arimatea, che era un membro onorato del Consiglio dei Farisei, si era convertito a Gesù. Alleluia. E buttò a monte tutta la sua carriera. Perché quando andò da Pilato a chiedere il corpo di Gesù, lui decretò la fine della sua carriera religiosa barra politica, perché non sarebbe più stato un illustre membro del Consiglio, ma sarebbe stato cacciato via dai suoi stessi ex colleghi perché era diventato cristiano e addirittura seguace di quel Cristo che il Sinedrio aveva condannato alla morte. Ci vuole coraggio. Fattosi coraggio, si presentò a Pilato e domandò il corpo di Gesù. E quando tu devi testimoniare di Gesù e ti fai coraggio, sai che pagherai un prezzo, eh? Ah no, allora io mi sto zitto, tranquillo, mi nascondo da qualche parte, no? Ci raccontava sempre il fratello Toppi, quando ero giovane, questa testimonianza, no? C'era una persona che lavorava nel suo ambiente di lavoro, 10-15 anni, e un giorno, parlando col pastore, uscì fuori questo fatto: ma lo sanno che tu sei un credente? No, non lo sa nessuno, pensa, sono 15 anni che riesco a tenerlo nascosto. E il pastore lo guardò e gli disse: ma che cristiano sei? Ma che esperienza hai fatto col Signore? Ma tu non lo sai, Gesù l'ha detto, non ti puoi nascondere. La tua luce deve splendere, non puoi mettere la luce sotto il moggio, sotto lo sgabello, la devi mettere in alto, tutti devono vedere la luce. Giuseppe d'Arimatea ha avuto coraggio. Gloria a Dio. Prendiamo coraggio, fratelli. Fatti coraggio nella testimonianza. E infine, dobbiamo essere coraggiosi nell'edificare la Chiesa. In Prima Tessalonicesi 2, il verso 2, dice che Paolo scrive ai Tessalonicesi, dopo aver prima sofferto e subito oltraggi, come sapete, a Filippi, trovammo il coraggio nel nostro Dio per annunciarvi il Vangelo di Dio in mezzo a molte lotte. Questi Tessalonicesi vengono raggiunti dal messaggio del Vangelo, si forma una chiesa e Paolo, in mezzo alle prove e alle difficoltà, continua ad edificare questa chiesa. Ma solo gli apostoli, i pastori, gli evangelisti devono edificare la chiesa? No, tutti noi dobbiamo prendere coraggio e edificare la chiesa. Perché tuo fratello e tua sorella hanno bisogno di incoraggiamento. Abbiamo sentito, ci possiamo scoraggiare. Ma tu, fratello, tu, sorella, puoi essere motivo di incoraggiamento. Quanto mi incoraggiano le testimonianze dei fratelli e delle sorelle che attraversano le prove e dicono noi confidiamo nel Signore. E questo edifica la Chiesa, gloria a Dio. Questo cementa la comunità. Questo fortifica la fede di quelli che stanno passando una piccola prova. E magari sono un po' scoraggiati, come farò adesso, che il mio canarino sta tanto male, lo devo portare dal, come si chiama quello che cura i canarini? Il canarinologo. Lo so, ci tieni tanto al tuo canarino, ma ci sono problemi più grandi nella vita. Ma a volte noi per cose minime, no? Mi hanno graffiato lo sportello della macchina, adesso come faccio? Come fai? Cammina lo stesso l'automobile, no? Non è che non va più. Ma a volte per cose così, fratelli, piccole, ci scoraggiamo. Ecco, il Signore non m'ama più. Perché se il Signore mi amava, adesso sta cosa non mi capitava. Nel mondo avrete tribolazione. Non ti meravigliare. Ma fatti coraggio. Fatti animo. Sii forte. Sopporta. Affronta. Sii deciso. Sii pronto al sacrificio. Sii pronto anche a accettare l'impopolarità per il bene degli altri. Sii pronto a rischiare per amore di Gesù. E alla fine Dio ti darà la vittoria, perché Gesù l'ha detto, fatti coraggio, io ho vinto il mondo. Chiniamo il capo, preghiamo. Signore conosce le nostre poche forze. Stasera il Signore ha voluto parlarti e dirti fatti coraggio, vai avanti. Non ti preoccupare, ci sono io. T'ho preso per mano. Non ti scoraggiare. Sii benedetto stasera, sii consolato dal Signore. Fortificati nel Signore. Signore ha sofferto per te. Non cedere al timore, alle fatiche, agli scoraggiamenti. Riprendi vigore. Prosegui, perché la meta è vicina. Gesù sta per tornare. Gesù sta per venire. Maranatà. Signore viene, coraggio, ancora un piccolo sforzo, la meta è vicina, il cielo è vicino, non ti scoraggiare, fatti coraggio. Gloria a Gesù, vogliamo alzarci tutti in piedi, vogliamo adorare il Signore, dai gloria a Dio, di Signore, tu sei la mia forza e io voglio essere coraggioso. Vieni fratello Cipriano.